Dal vivo, chiacchiere davanti a un caffè. Una produzione Teatro Le Ombre, a cura di Aureliano De Lisi. Registrazioni e montaggio Davide Simonetti.
Ciao a tutti, oggi siamo con Daniele Vocino al Teatro Nuovo Melograno a Senigallia e grazie per averci voluto scambiare due chiacchiere con noi. E la prima domanda, ovviamente, per chi non ti conosce, per chi non vi conosce, è: cos'è il Teatro Nuovo Melograno?
Grazie ragazzi, Aureliano, Davide, e per questa chiacchierata che faremo insieme. Dunque, il Teatro Melograno innanzitutto è uno spazio fisico, perché effettivamente la nostra compagnia ha avuto, diciamo, nel 2014 ha deciso di rallentare un po' la sua attività in giro per l'Italia e senza fissa dimora, e abbiamo deciso di far un'opera di ristrutturazione di un locale che era una officina abbandonata da 10 anni e che effettivamente era lì. Insomma, i due proprietari, i due vecchi signori che avevano ormai chiuso la loro attività, non sapevano cosa farci, nel senso non riuscivano a affittarla. Questa cosa curiosa, ecco, affittare, era una concessionaria che voleva affittare il teatro, invece alla fine, l'officina, alla fine è stata una realtà culturale che ce l'ha fatta, perché effettivamente noi siamo formati come associazione culturale, anzi APS, Associazione di Promozione Sociale, che è una formazione comune in molte in Italia come a livello di compagnie di teatro. Quindi noi, diciamo, siamo un teatro dove, ecco, non ci sono barriere architettoniche, dove è possibile accedere con grande facilità. E cosa abbiamo fatto? Abbiamo deciso di portare la nostra attività, quindi ci siamo trasformati da una compagnia di giro a una compagnia che organizza una stagione di teatro. Quindi, a proposito di scambio di baratto, noi abbiamo acquistato tantissimi spettacoli di tantissime compagnie in tutta Italia, garantendo anche un cachet fisso, perché ci rendiamo conto che per molte compagnie venire nelle Marche, anche da lontano, non è facile. Abbiamo anche ospitato una compagnia italo-francese recentemente, e quindi abbiamo cercato sempre di onorare il lavoro artistico degli attori e delle compagnie. Quindi abbiamo organizzato una stagione finanziata a volte dal Comune di Senigallia, a volte anche dalla Regione, insomma abbiamo intercettato dei finanziamenti, ma abbiamo anche cercato di ottenere un risultato attraverso proprio lo sbigliettamento. Ora, oltre a questo, naturalmente questo teatro è anche ha varie sale prove, quindi noi proviamo le nostre produzioni. Principalmente abbiamo fatto un percorso artistico che ci ha portato a attraversare i generi più classici, con anche numero di attori superiori, e per poi negli ultimi anni, come il teatro italiano indipendente, come quello che noi frequentiamo, insomma il circuito off, suggerisce e consiglia, insomma, spettacoli snelli con pochi attori che possono raccontare la vita nella loro essenza e quindi mandare un messaggio importante, perlomeno per chi produce il proprio spettacolo. Ovviamente noi non abbiamo la presunzione di comunicare concetti universali, ma sono i nostri concetti che per qualcuno magari possono essere importanti. Quindi lavoriamo in spettacoli di drammaturgia originale, un teatro fatto molto basato sull'attore, quindi dove l'attore è al centro un po' della messa in scena e del meccanismo scenico. Oltre a questo siamo degli insegnanti, quindi proponiamo dei corsi di teatro. Negli anni ci siamo, diciamo, specializzati soprattutto verso i giovani, e abbiamo oltre 150 allievi dai 7 anni ai 20. Ora, dopo tanti anni, il ciclo è finito, i ragazzi che sono andati all'università continuano a tornare da noi nel weekend una volta al mese per fare teatro, per esempio. Quindi abbiamo continuato a avere contatto anche con i ragazzi che hanno fatto altre strade, qualcuno va in scuola di teatro, qualcuno fa l'accademia, insomma, e quindi una comunità legata alla nostra attività.
In termini personali, o con il Teatro Nuovo Melograno, c'è stato un progetto che voi avete seguito che è stato particolarmente interessante per l'incontro con un linguaggio diverso rispetto a quello del teatro di prosa, del teatro d'attore, di drammaturgia e di parola nel senso più classico?
Allora, innanzitutto una piccola premessa: nel nostro spazio qui nel Teatro Melograno ospitiamo spesso anche mostre fotografiche, mostre di pittori locali e non, quindi in generale come contenitore le persone che vengono a teatro possono comunque intercettare qualcosa che sia oltre allo spettacolo. Abbiamo a livello di contaminazioni abbiamo forse un paio di progetti negli ultimi anni, adesso senza andare troppo in là negli anni. Uno è uno spettacolo che abbiamo fatto sull'Inferno di Dante, della Divina Commedia, e dove soprattutto abbiamo lavorato con uno scenografo che ha costruito letteralmente quello che per noi era l'inferno, una struttura mobile, circolare, con cassetti nascosti, che rappresentava una sorta di... scomponibile in vari moduli che rappresentavano i vari gironi, i vari spazi dove noi incontravamo appunto le anime perdute. E diciamo che il lavoro in questo caso è separato, cioè è un esercizio stilistico con vari doppi piani, diciamo. Una parte c'è il recitato, quindi il recitato che è proprio quello di Dante, al netto di una drammaturgia originale, nel senso che abbiamo scelto quali canti, e all'interno dei canti abbiamo applicato comunque dei tagli, delle modifiche, pur rispettando il testo dantesco. Ora, il problema, appunto, oltre tutto nasce dalla potenza, ecco, della parola di Dante, e quindi abbiamo cercato di dare un corrispettivo lirico sia ai corpi sia alla scenografia. Quindi, mentre la scenografia è difficile descriverla così oralmente, chi vorrà andare a vedere delle foto sul nostro sito capirà di cosa stiamo parlando. Quindi è una scenografia imponente, un continuo movimento. Dall'altra parte, il lavoro attoriale invece è stato, diciamo, sintetizzato proprio in un lavoro anche di teatro danza, quindi durante il recitato a memoria dell'attore gli altri erano impegnati in delle partiture fisiche che rappresentassero appunto la descrizione, cercando però di non essere didascalici, quindi sovrapponendo il linguaggio dantesco a un altro piano, creando di fatto un'altra realtà. Non lo so, la scena dei centauri, per esempio, siamo due in scena, io, Cristian Strambolini e Cati Urbinelli, che sono gli altri due componenti della compagnia che oggi non ci sono, in quel caso Cati Urbinelli alla lettura, e io e Cristian Strambolini appunto siamo in una tuta che ci lega completamente e facciamo un tip-tap a quattro gambe durante il pezzo dei centauri, per riuscire a restituire una risultante lirica che abbia comunque un codice e non sia buttata lì, ma che abbia un codice. Oppure, che ne so, il girone dei diavoli, quelli che insomma, che sono famosi perché fanno delle scoregge, sì, eccetera, eccetera. Abbiamo usato, non so, la danza Maori con la lingua di fuori, e siamo tre diavoli in quel caso. Ecco, quindi in questo caso abbiamo fatto un lavoro, diciamo, ibrido, proprio perché è uno spettacolo di, potrebbe chiamarlo, sì, teatro di poesia, teatro lirico.
Uno spettacolo, un evento o un'occasione in cui hai visto l'incrociarsi di linguaggi diversi e magari ti sei detto anche dopo: ma questa, una roba del genere, io così non la vedrò più.
È una domanda difficile, perché la verità è che spesso, senza giudizio, si trova l'esatto contrario, cioè a volte non è come Eugenio Barba che diceva: Dio, fammi, ti prego, dammi la forza di intraprendere sempre la strada più difficile. Spesso capita invece a spettacoli e a volte rappresentazioni anche troppo, diciamo piatte, nel senso magari non nella qualità dell'attoriale, no, non, perché poi in realtà è pieno di grandi artisti e di attori interessanti, però a volte è difficile proprio porsi il problema di come mettere in scena, di che codice usare, di come contaminare, perché è una cosa che nonostante le scuole, lo studio, la bravura, è una sfida che si rinnova sempre e quindi si ritorna sempre da capo. E noi per esempio sbattiamo su dei grandi muri, perché a volte proprio stiamo lì, non riusciamo. Infatti quando insegniamo teatro diciamo è proprio il controllo della società, nel senso non dobbiamo fare gol, cioè dobbiamo avere la capacità di rialzarci e di anche avere uno spirito critico rispetto a... Ora tutto questo io mi collego un po' alla domanda, Aureliano, l'ho anche un po' imparato da quello che è stato ed è ancora il mio maestro, perché io sono un allievo diciamo stabile di un attore che si chiama Danio Manfredini e che frequento diciamo da molti anni ripetutamente per lavorare, fare ricerca, e devo dire che lui è un artista, a mio parere, che è riuscito un po' a contaminare. Soprattutto, per esempio, uno spettacolo che ha vinto anche il premio UBU, che io ho rivisto recentemente adesso proprio a Parma, l'ha fatto un paio di mesi fa, quindi sono andato e quindi ce l'ho bello fresco, quindi ve lo condivido con voi, chi ascolterà. Si chiama Il Presente, è uno spettacolo dove... è difficile descriverlo perché certe cose bisogna vederle, come è difficile appunto vedere gli spettacoli di teatro in video e come siamo in una va bene,
non ci solo venire voglia, potremmo... non devi spiegare,
diciamo, diciamo che comunque lui, che dipinge anche, ha questa velleità di dipingere le sue visioni, dipingere un po' il mondo come lo vede e come poi l'ha incanalato in quello specifico spettacolo, ovviamente, e quindi queste immagini, come proprio a modo di diapositive, anche il rumore si sente, cambiano, e ci sono questi quadri che, diciamo, sono a completamento dello stato d'animo del personaggio. È uno spettacolo che è ambientato in una clinica psichiatrica, dove appunto questo personaggio rievoca tutti i pazienti psicotici, insomma malati di mente, dentro questa clinica, che in realtà nella scena non è una clinica, noi lo sappiamo perché chi conosce lo spettacolo, chi legge la sinossi, chi parla poi con l'autore, l'attore va un po' a fondo, perché in realtà è un viaggio emotivo, emozionale, di grande umanità, e questi dipinti, questo lavoro pittorico sicuramente dona allo spettacolo una potenza e contribuisce a una dimensione onirica anche come stile. Del dipinto, legato poi chiaramente a tutta la messa in scena.
Ok, prima di salutarci volevo chiederti un'ultima cosa, cioè appunto si parla tanto in ambito del teatro quanto è bello incontrarci, conoscerci, incontrare anche appunto professionalità diverse, far mischiare linguaggi diversi, contaminazione, ma già ho apprezzato molto, diciamo, una visione critica di questa cosa qui. Utilizzo il termine critico in termini neutri, cioè una cosa è parlare di contaminazione, un'altra cosa è farla uscire in maniera naturale, trovare naturalmente il modo per far incastrare i linguaggi, che non è assolutamente scontato. E per la tua esperienza, insomma, riflettendoci un attimo, Cosa ti verrebbe da dire riguardo al fatto che ci sono, quali possono essere le difficoltà appunto che si incontrano quando si prova a far incontrare linguaggi diversi, o anche oltre a queste, alle sfide, anche delle virtù inaspettate di questi incontri nel caso?
Sì, dunque, diciamo, sicuramente chi frequenta il teatro, insomma, lo vive al suo interno, capisce quanto è difficile fare teatro, insomma, non è soltanto difficile perché è una disciplina, teatro quantomeno fare arte, diciamo, visto che stiamo parlando di contaminazione. Io parlo di teatro perché quella è la mia specifica, naturalmente, però immagino che ogni ambito ci abbia le sue, diciamo, peculiarità. Nel nostro ambito, quindi il teatro, diciamo che è una disciplina che ti costringe appunto a metterti sempre in gioco, a essere disponibile al nuovo, al cambiamento, è una bella officina di vita, perché anche la vita dovrebbe essere così, diciamo. Però insomma è un lavoro che mette in gioco tantissime competenze fisiche, intellettuali, intime, culturali. Devi stare nel presente, ma devi saper attingere al passato, ai tuoi ricordi, e forse senza scomodare Stanislavski, che forse anche ormai, però insomma senza la memoria emotiva, però insomma in generale è complesso. E tutto questo in un ambiente, diciamo, almeno in Italia, dove appunto questo tempo che tu hai, di cui hai bisogno per stare dentro questo tipo di materia, spesso non è ben retribuito, oppure se è ben retribuito, oppure è retribuito, hai un tempo molto stretto. Quindi ecco, forse è proprio questo il problema, cioè avere la capacità di scegliere dei progetti dove ci sia lo spazio giusto e pesare molto bene la scelta di entrare in una collaborazione, perché la collaborazione poi necessita appunto di contaminazione e quindi tempo, il tempo anche di capire diversi linguaggi, capire come possono mettersi in relazione, e solo a quel punto immagino che si possano scoprire delle nuove cose. Quindi bisogna proprio stare in sala insieme, bisogna sporcarsi le mani, bisogna o quantomeno se la continuazione viene in teatro, se noi andiamo da qualche altra parte dovremmo sporcarci le mani in qualche altra maniera. Però insomma il problema è che c'è tanta voglia di fare, ma invece bisognerebbe fare un po' meno e farlo e dare più tempo ai progetti, perché sennò il rischio che sia soltanto la contaminazione, un orpello, un qualcosa, la ciliegina sulla torta, ma non qualcosa che vada a compenetrare, appunto, perché è quello di cui abbiamo bisogno. Altrimenti è come, non so come verrebbe a dire, è come una musica giusta in una scena drammatica di una serie TV. Ci sta, funziona, magari fa uscire anche un po' la lacrimuccia, però poi appena ti alzi dal divano l'esperienza è finita. Quindi questo è un po' a proposito della difficoltà che dobbiamo cercare di superare, cercare di raggiungere quella cosa lì nel lavoro che facciamo. Ed è difficile, a volte non ce la facciamo, a volte ci vogliono 20 repliche, se ce le concedono, per arrivarci. Insomma, e quindi è questo, mi viene da dire. Oltre che poi, naturalmente, una realtà sana, è giusto che lavori con le agibilità, è giusto, ha proprio il giusto spazio, la giusta riproduzione. Noi qui, per esempio, siamo tutti in agibilità, abbiamo fatto il corso di primo soccorso, abbiamo fatto il corso di gestione del personale, abbiamo fatto il corso antincendio, cioè nel senso sposiamo una politica teatrale che si avvicini il più possibile a qualcosa, appunto, cioè di professionale, non solo nel palco, nelle capacità attoriali, ma anche nell'organizzazione, ecco. E quindi anche qui, cioè, ci vogliono le giuste garanzie, che il lavoro sia giusta, che garantisca l'artista anche una serenità, insomma, perché l'artista deve anche essere sereno uscito dallo spazio creativo, ecco. Noi siamo un'associazione, ma nonostante questo l'associazione può avere dei contratti lavorativi. Naturalmente abbiamo la maggior parte delle persone che sono qui a spirito volontaristico, e queste persone poi eleggono dei professionisti per far sì che l'associazione porti avanti i suoi progetti. Quindi in questo caso i professionisti siamo noi, ma ci sono molte persone anche, appunto, che partecipano al lavoro, che ci danno una mano. Ma quando poi si tratta del lavoro professionale artistico, occorre che poi si atterri in questa dimensione, e quindi questo è importante, altrimenti alimentiamo una cultura in cui tutti fanno, ma tutti si lamentano e tutti vorrebbero di più e allora bisogna fare così, a mio parere, ricordandoci sempre che sarà molto più il tempo che passeremo tra di noi nella sala prove polverosa più che piuttosto di quelle che andremo in scena, probabilmente, perché alla fine passiamo molte più ore in prova.
Quello fa parte del
gioco. Tutti pensano, no, sempre l'esibizione, sì, ma se non c'è il percorso prima e non c'è quella cosa lì, ecco, da quel punto di vista bisognerebbe avere il tempo, ecco, il tempo per stare insieme, insomma.
Bisogna ritagliarselo, e se non c'è vuol dire che c'è qualche problema.
Bisogna aspettare il momento giusto, bisogna capire come oppure ridescrivere il lavoro, ritagliarlo in una dimensione in cui riesca comunque a svolgere un supporto a quel processo di raggiungimento del vero, del messaggio che entra dentro, insomma, ecco.
Posso permettermi di fare una domanda?
Vai Davide, prego.
Pensi che in un sistema, diciamo, di assistenza sociale agli artisti, tipo quello francese, in cui un artista che dimostra di avere delle giornate lavorative durante l'anno è sostenuto durante il periodo di creazione, in cui lo Stato gli riconosce un terzo dei suoi guadagni, potrebbe in qualche modo cambiare le cose? Potrebbe favorire quei periodi di ricerca, prova e scrittura in sala prove polverosa?
Assolutamente sì, è quello che vorremmo tutti noi in Italia. Quest'anno hanno provato a fare un nuovo sussidio, chiamiamolo così, simil francese. Io adesso, diciamo, ho seguito poco la faccenda. Noi abbiamo assolutamente aderito, però ecco, ci sono varie polemiche nelle stanze delle decisioni, insomma sono proteste, perché si dice che favorisce soltanto, insomma, gli attori di teatri stabili e non gli altri. Diciamo che le Marche come statistica è terribile, perché la media della retribuzione di un artista nelle Marche è di 500 euro, parliamo di cose allucinanti. Poi ci sarà un sommerso come in tutti i lavori, però ecco, perché poi questo è dato di fatto, lo sanno tutti, non è il segreto di Pulcinella, quindi, però diciamo è molto basso, è un problema. Comunque rimane un lavoro che può essere stagionale, come infatti ci sono i lavori stagionali, come anche nel mondo agrario, credo che ci siano proprio dei contratti che specificano la stagionalità insita nel lavoro. Quindi ecco, sarebbe una grande spinta, perché appunto ci sono i problemi degli attori, degli artisti, di tutti, e sono gli stessi comunque, cioè comunque dover mangiare, dover pagare le bollette, poter fare dei figli e garantirgli una vita dignitosa, insomma, e questo purtroppo è complicato, e quindi ritagliamo anche questa figura mitologica dell'artista come la persona, l'eremita o la persona chissà, invece, insomma, è un mestiere che ha dei codici, ha una disciplina, ha un allenamento, ha degli orari, ha delle ferie.
Anche dei codici normativi di riferimento. Codici
normativi di riferimento, quindi insomma, perché tante volte noi, l'artista, no, gli artisti sono gli ultimi che vogliono essere considerati gli artisti, bensì delle persone che hanno una modalità di linguaggio come oggigiorno, poi insomma il linguaggio e la comunicazione è centrale nella nostra società, quindi ecco, eccoci qua, quindi speriamo.
Grazie
a voi ragazzi,
grazie per essere stato con noi Daniele, e speriamo, insomma, che ci sarà poi occasione per ulteriori incontri prossimamente.
Speriamo, è stato un grande piacere ragazzi,
anche per noi, grazie del caffè.
Non c'è di che.
Avete ascoltato Dal Vivo, chiacchiere davanti a un caffè. Una produzione Teatro Le Ombre, a cura di Aureliano De Lisi. Registrazioni e montaggio Davide Simonetti.